Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto martedì 12 marzo 2024, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema Il diritto d'asilo, Report 2023, liberi di scegliere se migrare o restare. Uno sguardo d'insieme, il rapporto sul diritto d'asilo 2023, a cura della Fondazione Migrantes. Presentati dal direttore, padre Luciano La Rivera, della Compagnia di Gesù, introdotti da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, ospiti Monsignor Pierpaolo Felicolo, Direttore Generale della Fondazione Migrantes, Cristina Molfetta e Gianfranco Schiavone, curatrice e coautore del rapporto sul diritto di asilo 2023, a cura della Fondazione Migrantes.
Sono Luciano La Rivera, sono un gesuita, coordino le attività di questo centro culturale. Do subito la parola a Monsignor Enrico Trevisi. Le abbiamo chiesto appunto di introdurre un po' la giornata, ora le do volentieri subito la parola.
Grazie, un saluto a tutti. Ci troviamo di fronte a delle tematiche che sono molto complesse. Quest'epoca non possiamo limitarci a dare le risposte breve degli slogan. Siamo invece chiamati a capire, approfondire. Questo testo, il diritto d'asilo Report 2023, liberi di scegliere se migrare o restare, hanno messo l'interrogativo, come si precisa per bene nell'introduzione, è una miniera, per cui davvero io l'ho visto come qualcosa di molto prezioso. E ci troviamo dentro anche problematiche che sono facili a diventare oggetto di scontro culturale, politico. Qui si parla di numeri molto rilevanti. A me piace insistere, anche se mi ripeto, dicendo: ma dietro questi numeri ci sono persone. E ogni persona con la sua storia e con la sua storia di sofferenza. Per cui parliamo di persone e di persone con storie le più drammatiche e ognuna diversa dall'altra. Il report prende spunto dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2023, che aveva intitolato Liberi di scegliere se migrare o restare. Io mi limito a dire che al termine c'è una preghiera e adesso lancio soltanto qualche pennellata riprendendo alcune espressioni di questa preghiera. È una preghiera per cui ci si rivolge a Dio Padre Onnipotente, ma si chiede la grazia perché possiamo impegnarci operosamente. Di fronte alle persone che soffrono non possiamo fare semplicemente discorsi, non possiamo limitarci a qualche emozione e neanche soltanto limitarci a qualche scontro, perché appunto ho detto prima abbiamo opinioni diverse. La grazia di impegnarci operosamente. E poi si dice a favore della giustizia, della solidarietà e della pace. Giustizia, solidarietà e pace perché sia assicurata la libertà di scegliere se migrare o restare. Non c'è una libertà di scegliere se non c'è giustizia. E qui ci sono dei numeri terrificanti riguardo alle circa 110 milioni di persone costrette a spostarsi, non per turismo, ma per un dramma che vivono, sul numero delle guerre, sulla corsa agli armamenti, su tutte le contraddizioni del nostro tempo. Liberi di scegliere se migrare o restare, ma non si può essere liberi se non c'è giustizia, solidarietà e pace. Poi ancora in questa preghiera si dice donaci il coraggio di denunciare. Sì, c'è anche questo. Monsignor Tonino Bello diceva che occorre saper rinunciare, denunciare per annunciare. Se vogliamo annunciare il Vangelo dobbiamo anche saper rinunciare, cioè ci rimettiamo in discussione con la nostra vita. Qui il Papa dice anche il coraggio di denunciare tutti gli orrori del nostro mondo, di lottare contro ogni ingiustizia che deturpa la bellezza delle tue creature e l'armonia della nostra casa comune. E allora ecco che si chiede la forza dello Spirito per manifestare la tenerezza che è di Dio Padre, ad ogni migrante che incontriamo sul nostro cammino. Ed è l'augurio che anche se su ambiti diversi, gli insegnanti, i giornalisti, coloro che sono motivati per la loro passione, volontari, operatori delle diverse realtà, che però ciascuno sappia che puoi essere che dai l'opportunità a Dio di mostrare la sua tenerezza per ogni migrante. Vi auguro che, se anche adesso sarà un atto un po' intellettuale, ma poi che tutta la nostra vita sia motivata per fare delle scelte coraggiose. Buon lavoro.
Io passo subito la parola a Cristina Molfetta, che è antropologa culturale, ha lavorato per 15 anni nella protezione dei diritti umani e nella cooperazione internazionale, ha vissuto all'interno di campi profughi nei Balcani, in Centro America, nelle aree tribali del Pakistan, nel Kurdistan iracheno e in Darfur. E attualmente è la referente della sezione protezione internazionale e diritto d'asilo dell'area ricerca e documentazione della Fondazione Migrantes. È la referente dell'osservatorio permanente sui rifugiati. Grazie ancora di essere qui con noi, a te la parola.
Grazie a voi, bentrovati qui. È un piacere provare a introdurvi in quello che è lo strumento che vogliamo presentare stasera, cioè il rapporto sul diritto d'asilo della Fondazione Migrantes. Innanzitutto ci tengo a dire che è un lavoro collettivo. Voi vedete me qua, sono una delle due curatrici, ce n'è un'altra che si chiama Chiara Marchetti e qua vedete i numerosi autori. Stasera ne avete uno che è Gianfranco Schiavone, che vive qua anche nella vostra città, che è un'istituzione di questa città. Altri hanno contribuito a scrivere anche questo volume, che proprio perché parte dal mondo per arrivare fino all'Italia e poi un approfondimento teologico richiede capacità e competenze diverse. Io sono un'antropologa culturale, ci sono dei sociologi, dei giuristi, molti migranti hanno contribuito anche a scrivere o hanno fatto sentire la loro voce all'interno del volume. C'è ad esempio un capitolo che racconta l'accoglienza come loro la vedono, persone che sono dentro all'accoglienza in Italia e che ci dicono, ad esempio il capitolo di Michele Rossi che riguarda l'Italia, e faccio questo affondo subito, una delle cose che ci dicono è che loro non sono visti. Quando arrivano in Italia la cosa che capiscono immediatamente è che sono invisibili e che meno si fanno vedere meglio è, che vivono parallelamente qua vicino a noi e che, come dire, è molto facile che noi facciamo finta di non vederli. E forse questo vi dice anche qualcosa. Trieste ha un silos con tante persone e forse, come dire, è vero che in qualche modo non li vediamo molto. E quindi questi sono, come dire, i capitoli in cui è articolato il volume e servono sicuramente delle competenze diverse. Vi hanno già detto, e ve lo dico io per chi non l'ha avuto in mano, c'è una parte narrativa, quindi ogni capitolo è scritto e da una sezione all'altra ogni sezione ha una grande parte numerica e statistica, perché questo è il settimo rapporto, ma in realtà negli anni precedenti ne abbiamo fatti altri quattro che si chiamavano la protezione internazionale. Quindi rispetto ad ogni tema, le guerre, le vie d'ingresso, le domande d'asilo nel mondo, in Europa, le crisi, abbiamo uno storico di 10 anni e questo ci dà una profondità nel trattare gli argomenti, perché quando si dice, vi faccio un esempio, nel 2023 le persone sbarcate sono state di più del 2022, no? E si mette una percentuale. Ecco, se si va a vedere lo storico di 10 anni, si capisce che i tassi del 2023 non sono neanche simili ai tassi del prima del Covid, che certo nel 2022, nel 2023 Le persone hanno ricominciato ad entrare, quel numero è in crescita in percentuale, ma bisogna anche ricordare che in mezzo c'è stato il Covid, che le frontiere erano chiuse, che nel 2020 e nel 2021 non si muoveva praticamente nessuno. Allora avere un più 100% di presenze rispetto a un mondo che era praticamente sbarrato e chiuso non è un'emergenza, è la ristabilizzazione di una normalità rispetto a un mondo dove le crisi e le guerre sono aumentate. Quindi la profondità di un dato, di ogni dato, che attraversa almeno 10 anni, vi dà la possibilità di leggere il fenomeno, non schiacciato sull'oggi, ma in una lettura un pochino più ampia. E di questo siamo fieri di riuscire a farlo all'interno del volume. E quindi proviamo un po' a entrare nel merito, io vi porterò più che altro lontano. Penso sempre che in Italia abbiamo un po' questo bruzzo vizio di raccontare solo l'oggi, di essere schiacciati rispetto alle notizie, di perdere un po' di vista il fenomeno. Non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia, le persone in fuga chiaramente sono un fenomeno mondiale, riguarda il mondo, riguarda come sta il mondo, quali sono le situazioni di crisi nel mondo, e poi certo noi ne abbiamo anche una ricaduta. E se però lo guardiamo nel mondo, in realtà scopriremo che noi ne abbiamo una piccola ricaduta. Se noi guardiamo solo il nostro paese e la maniera in cui ci è stato raccontato negli ultimi 20 anni, avremo quasi la sensazione di essere in affanno. Allora riacquistiamo un po' di questa profondità. Guardiamo nel mondo. Possiamo dire che gli abitanti che sono dovuti scappare alla fine del 2023 erano 114 milioni. Adesso saranno anche di più, perché abbiamo tutti sotto gli occhi che c'è stata l'ulteriore gravissima tensione tra Israele e Palestina. E le persone in realtà dalla Palestina non sono neanche tanto libere di uscire, se no avremmo 1 o 2 milioni di persone in più che dovrebbero in qualche modo cercare sicurezza. Un abitante ogni 71, e sono tanti un abitante ogni 71. E quante sono queste crisi e queste guerre nel mondo? 56. Io se vi chiedessi, e qua ci sono insegnanti, giornalisti, quindi persone che fanno anche questo di mestiere, informati, credo che tra tutti tiremmo fuori 15-16 situazioni di crisi e di conflitto, ma non perché siamo ignoranti nel senso greve del termine, ma perché in realtà delle altre 40 nessuno ce ne parla o nessuno ha l'interesse di parlarne, ma non sono meno gravi e non causano meno morti. Se noi guardiamo ai dati non solo degli ultimi 10 anni, ma degli ultimi 20, scopriremmo che in realtà quello che aumenta, diminuisce la nostra capacità di risolvere i conflitti, aumenta la nostra spesa militare. Noi siamo intorno al 3,6-3,7 del PIL dei paesi più ricchi, alcuni anche di più. La spesa militare cresce di anno in anno, diminuisce esponenzialmente la capacità di intervenire pacificamente nella risoluzione dei conflitti. A livello internazionale noi abbiamo un'ONU praticamente bloccata, c'è sempre il veto di qualcuno per cui non si riesce a fare una risoluzione ONU, non si fanno più missioni di interposizione pacifica, si parla al massimo di missioni della NATO, ma la NATO e l'ONU sono due realtà molto diverse. Allora, un mondo che rinuncia a fare missioni di pacificazione e che vede crescere le situazioni di conflitti negli anni è un mondo che si deve preparare ad aumentare accoglienza di persone in fuga. Perché se tu in realtà l'unica cosa che fai è investire negli armamenti, allora responsabilmente devi anche sapere che il numero delle persone che avranno bisogno di protezione rispetto a quelle situazioni di crisi aumenterà. E quindi le guerre sono sicuramente uno dei grandi motivi, e poi noi abbiamo le persecuzioni anche qua. Se io vi chiedessi quali sono le parti nel mondo dove le persone non sono libere, certo qualcuno lo elenchiamo, no? Perché su alcuni ne parliamo con pertinacia, potremmo dire l'Iran, la Russia, quelli di cui ci parlano di più. Ma in realtà sono tantissimi i posti nel mondo dove i giornalisti, ad esempio, sono una categoria che paga un prezzo alto, ma pagare un prezzo alto vuol dire finire in carcere, sparire, essere condannati, dove l'opinione pubblica, se scende in strada a dire che non è d'accordo, come dire, riceve delle pesanti sanzioni e in alcune parti non lo fa più. Sono tantissime le parti nel mondo dove le persone sono perseguitate per quello che sono, perché appartengono a un determinato gruppo politico, perché hanno un genere che non è quello che va bene, perché hanno una religione. Sono più di 61 i paesi nel mondo dove si è parroco dove si è perseguitati per motivi religiosi. Voi fate mente locale a voi stessi. Voi stareste in un posto dove non potete dire quello che pensate, dove siete perseguitati perché vi vestite in un certo modo, dove venite presi a botte semplicemente per dire qualcosa? Forse no, forse vi spostereste, è un valido motivo per provare a spostarsi. E poi abbiamo quest'altra grandissima macroarea, io chiaramente non potrò che andare veloce rispetto alle macroaree, voi ricordatevi sempre i 114 milioni, perché poi arriveremo all'Europa e l'Italia. Nella slide precedente non mi sono soffermata su questi 114 milioni, il primo dato è non stanno mica in Europa o negli Stati Uniti o in Australia, la maggioranza sta in Africa, in Asia, in America Latina e solo dopo arriva l'Europa. Quindi la parte più ricca del pianeta, e non dico una grande novità, non è certo quella che si fa carico maggiormente delle persone che devono scappare. Quindi cominciamo intanto a sfatare questa cosa. Non sono in Europa, non sono negli Stati Uniti. La stragrande maggioranza delle persone che scappa sta in altri continenti, come è normale che sia, perché stanno nel primo posto sicuro vicino a casa. E questo dovrebbe essere la prima verità che ci raccontiamo. Non siamo noi. Siamo noi quelli che alimentano di più il mercato delle armi, non siamo noi quelli che accolgono di più le persone che scappano dai posti di conflitto. Disuguaglianza e povertà. Il 10% più ricco del mondo usa quasi l'80% delle risorse, mentre la metà della popolazione più povera solo il 2%. E qua dobbiamo farci delle domande. Quali sono le nostre politiche di riequilibrio di questa situazione? E forse non sono tanto buone, né a livello mondiale né a livello di paese, se vediamo che questo dato della disuguaglianza in realtà negli anni, come dire, peggiora. E andiamo a vedere un'altrissima grande macroarea. Io, come vi hanno detto, prima appunto di lavorare per la Fondazione Migrantes, quando sono tornata in Italia nel 2008, ho avuto 15 anni come cooperante. E quindi io dagli anni 90 fino agli anni 2008 lavoravo nelle zone di conflitto all'interno di campi profughi vicino alle situazioni di guerra. Uno degli obiettivi degli anni 90 era eradicare la fame e la sete nel mondo. Evidentemente negli anni 90, adesso siamo nel 2023, sono passati più di 30 anni, possiamo dire che evidentemente non l'abbiamo veramente voluto quell'obiettivo, perché se andiamo a vedere al 2023 sono più di 800 milioni le persone che soffrono la fame nel mondo, e non perché non ci sia abbastanza cibo, la terra produce abbastanza cibo. Non abbiamo, e torniamo al punto di prima, buone politiche di distribuzione di questo accesso al cibo, che è la garanzia minima per sopravvivere. Abbiamo 2 miliardi di persone nel mondo che non hanno accesso all'acqua, e non avere accesso all'acqua, noi siamo fatti per l'80% di acqua, non vuol dire non avere l'acqua potabile a casa, vuol dire non avere una risorsa d'acqua, un pozzo, a 2 chilometri da dove si sta. Anche questo mi sembra un ottimo motivo per spostarsi. Immaginatevi voi, io ho abbastanza presente le lamentele che ci possono essere in un condominio quando tolgono l'acqua per alcune ore o per qualche giorno, per qualche lavoro. La vostra famiglia, i vostri figli, senza acqua a 2 chilometri di distanza. Quanto tempo stareste in quel posto? Mica tanto. Quindi è un validissimo motivo per spostarsi e provare ad andare in un posto dove l'accesso all'acqua, che è fondamentale per sopravvivere, ci sia. E poi l'altra grandissima macroarea sono la tratta e il grave sfruttamento. Quindi noi abbiamo nel mondo circa 50 milioni di persone che rientrano in questa categoria, e qui anche ne abbiamo qualche numero in questo paese, però chiaramente ci sono parti nel mondo dove questo fenomeno è ancora più grave. Di questi 12 milioni sono minori e più del 50% sono donne e bambini. Quindi se noi cominciamo a guardare il mondo nella sua globalità, allora diciamo che cominciamo a capire che in realtà ci sono tante cose che potremmo fare e su cui potremmo agire per far sì che non sia un abitante ogni 71 quello che deve abbandonare la propria casa. E non mi sono soffermata sul fatto che di questi 114 milioni, 33,6 sono migranti forzati per motivi di cambiamento climatico. Anche qui un'altra grandissima macroarea su cui noi intendo la parte più sviluppata del paese, quelli che hanno avuto le industrie, quindi l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Australia, adesso la Cina, l'India, che però sono arrivati molto dopo, hanno determinato una situazione del paese in cui certo anche noi paghiamo qualche conseguenza, no? Perché abbiamo cominciato a vedere più freddo, più caldo, nevicate in tempi diversi, però abbiamo degli strumenti per mitigare questi effetti. E ci sono parti del mondo che non hanno mai avuto nessun beneficio di questo sviluppo industriale, che pagano solo il conto e che, come dire, non hanno neanche gli strumenti per mitigare. Non è una questione metto o non metto il condizionatore, perché le povere isole del Tuvalu, se il male crescerà, non ci saranno più. E così, come vi ho detto, se ci sono persone che già non hanno l'acqua a 2 chilometri, se la desertificazione avanza, non saranno quelle che si sono sposte quest'anno, ma si dice appunto che entro il 2050 saranno 250 milioni le persone che si dovranno spostare per un cambiamento climatico. E a me non sembra che ne parliamo molto, che ci stiamo attrezzando per prepararci al fatto che dovremmo, nel senso che abbiamo una responsabilità, perché siamo stati parte della causa di quel problema, attrezzarci rispetto all'accoglienza di queste persone. Vi ho anticipato che chiaramente il nostro non è il continente che ospita di più, e qua entriamo un pochino più nel merito di dove stanno le persone. E quindi vediamo che l'80% di queste persone sono esattamente nel primo paese sicuro, e potremmo anche dire che una persona ogni 5 di queste persone in fuga sta in paesi che sono in assoluto i più poveri del mondo. Ecco, a me piacerebbe leggere delle informazioni che evidenziano questa cosa e che non piangono rispetto a quanto l'Italia sia in emergenza. Perché adesso vi spoilerò, andiamo a vedere, insomma, la maggioranza di queste persone, anzi, prima faccio un passo. Abbiamo detto che le guerre sono 56, che abbiamo perso in parte la capacità, come dire, di risolverle. Allora, diciamo così. Quando uno non fa più una cosa, non è che può iniziare a risolverne 60, però se andiamo a vedere sono 3 le crisi principali da cui fuoriescono da un bel po' di anni il maggior numero di persone: la Siria, l'Afghanistan e negli ultimi anni l'Ucraina. Beh, potremmo provare a concentrarci almeno su 3, su queste situazioni, provare a fare qualcosa perché non ci sia una costante fuoriuscita di persone. Ma il problema non è che le persone escono, il problema è che evidentemente non ci sono delle condizioni per rimanere lì, e quindi dovremmo, come dire, agire perché quei paesi diventino dei paesi dove le persone possono rimanere. E andiamo a vedere i numeri dei paesi che in assoluto hanno più rifugiati. Allora, Turchia 3,4 milioni, Iran 3,4 milioni, Germania 2,5 milioni, Colombia 2,5 milioni, Pakistan 2,1 milioni. Come vedete, nella lista non c'è l'Italia, e non c'è perché se andassimo a vedere quante sono le persone richiedenti asilo, che hanno una protezione speciale, quindi tutti gli ucraini che sono dovuti scappare dopo l'invasione della Russia, e in più tutte le persone, quindi non di quest'anno, ma a cui noi abbiamo dato un permesso o come rifugiati o come protezione sussidiaria in tutti gli anni da quando esistono, ecco, udite udite, il numero italiano è 350.000. Ci starebbero tutti al circo massimo. E io faccio fatica a pensare che un paese di 60 milioni, settima, ottava potenza del mondo, si dice in difficoltà, ma non da oggi, da 20 anni, rispetto a un fenomeno che numericamente è così poco significativo rispetto a quello che siamo e alle capacità che abbiamo. Noi non abbiamo mai avuto più di 2 richiedenti ogni 1000 abitanti. In Unione Europea, la media, se guardiamo a quante sono state le domande d'asilo nel 2023, sono poco più di 890.000, e siamo un continente di più di 450.000 persone. Quindi a livello europeo abbiamo anche lì meno di 2 domande d'asilo ogni 1000 abitanti, e l'Italia è il 16° paese di accoglienza in Unione Europea. Non siamo mica il primo. Allora, ecco, se guardiamo a questi dati di realtà, allora diventa un pochino strano la maniera con cui noi raccontiamo questo fenomeno. Noi a febbraio di quest'anno abbiamo dichiarato l'emergenza nel momento in cui erano sbarcate 40.000 persone. Poi certo, a fine anno il numero degli sbarchi è arrivato a essere 150.000, che ribadisco non è neanche il numero maggiore, perché se andiamo a vedere i numeri del 2016, 2017, 2018 prima del Covid erano più alti. E allora c'è qualcosa che non va nella nostra maniera di approcciarci al fenomeno. Perché noi siamo messi in difficoltà rispetto a numeri relativamente bassi, assolutamente gestibili? Qual è il motivo per cui non siamo in grado, non vogliamo, perché certo che siamo in grado, lo dico da persona che è stata vicino alle frontiere nel momento in cui c'è la guerra, paesi con molte meno risorse di noi sono in grado di ospitare in un tempo brevissimo, di trovare una sistemazione in un tempo brevissimo, ma non a 200.000 persone, magari a milioni di persone nell'arco di una o due settimane. Anche noi saremmo capaci se volessimo. Però evidentemente non è quello che vogliamo fare, non è il racconto con cui ci raccontiamo questa cosa, no? E quindi queste, come dire, anche rispetto alla popolazione, i posti che hanno veramente tanto rifugiati ne hanno uno ogni 6 abitanti, uno ogni 7, uno ogni 14, Montenegro uno ogni 15, Giordania uno ogni 16. Noi appunto stiamo a meno di 2 ogni 1000 abitanti, non siamo lì, ecco, non siamo quelli che si fanno più carico di questa cosa. E adesso vorrei, come dire, provare a chiudere rispetto ad alcune delle altre cose che sentiamo più frequentemente dirci, no? Allora, il titolo, come avete visto, è Liberi di scegliere se migrare o restare, con un punto interrogativo grosso come una casa. Cioè è evidente che questi 114 milioni di persone non sono liberi di scegliere di rimanere a casa loro, perché hanno dei validissimi motivi per doversi spostare, e non sono però neanche liberi di scegliere se migrare. Perché noi in realtà, nonostante le persone di cui vi ho parlato dovrebbero essere tutelate da almeno 3 convenzioni internazionali, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione dei diritti umani, la Convenzione del fanciullo, stiamo negli ultimi 10 anni costruendo sempre più ostacoli perché le persone non siano liberi di arrivare qua e fare domanda d'asilo. E sentiamo sempre più spesso dire che le persone, che noi lavoriamo perché le persone possano rimanere nel loro paese. Uno dice, beh, certo, sarebbe un motivo condivisibile. Ma allora quali sono questi canali legali? E sentiamo, sono spariti i richiedenti asilo dal discorso pubblico, si sente dire che noi siamo contrari ai trafficanti e che stiamo facendo una lotta a tutte le persone che entrano irregolarmente, e qui sono appunto spariti i richiedenti asilo, irregolarmente nel nostro paese e che devono entrare regolarmente. Allora la domanda è quali sono questi canali legali per cui le persone che devono spostarsi da casa loro, perché se non ci sono, e c'è qualcosa che non va in questo discorso, e allora scopriamo che non ci sono. Abbiamo visto che la maggioranza delle persone rimane nei campi profughi vicino alle zone di conflitto, e ogni anno viene fatta una lista delle persone malate dentro i campi profughi, che non sono dei posti che hanno delle strutture sanitarie, ad esempio non ci sono degli ospedali, quindi se una persona è rifugiata in un campo profughi e ha una malattia cardiaca, si sa che morirà di lì a poco magari, o ha un tumore, non potrà essere curata. La lista di quelle persone viene mandata ai posti dove gli ospedali ci sono e viene detto, almeno questi proviamo a spostarli in sicurezza in modo che abbiano una chance di vita. Quindi nel 2022 questa lista era di 1,5 milioni di persone, è stata mandata a tutti i paesi più sviluppati, ne sono partiti 114.000, meno l'8%, quindi su 100 persone che rischiavano di morire, a 8, ma non noi, perché se andiamo a vedere dove sono andate queste persone, 47.600 in Canada, 29.000 negli Stati Uniti, 17.300 in Australia, 17.300 in tutta l'Unione Europea, di cui Svezia 5.000, Germania 4.775, Francia 3.200, e l'Italia di nuovo non c'è. Quindi vuol dire che noi a questi gli abbiamo detto picche. Muori pure nel campo profugo, lì non è un mio problema. Allora potremmo dire abbiamo i corridoi umanitari, vero? Abbiamo i corridoi umanitari che sono nati nel 2016 in tutta l'Unione Europea, però andiamo a vedere quanti ne abbiamo fatti arrivare. In tutta l'Unione Europea 6.500, in Italia 5.400, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, meno di 1.000 persone all'anno. È un'alternativa? È una possibilità? È un po' troppo bassa per essere un'alternativa, una possibilità. E l'altro canale è, uno dice, vabbè, stiamo lavorando perché le persone, come dire, intanto non si debbano spostare regolarmente, e non è vero perché non gli stiamo dando degli strumenti per spostarsi regolarmente. Altra grande cosa su cui uno sarebbe d'accordo, stiamo lavorando perché possano rimanere nel loro paese. Allora, abbiamo visto che sulle guerre non ci siamo. Vediamo se effettivamente sulla cooperazione allo sviluppo, cioè, come dire, costruire più pozzi, rendere più vivibile dei posti, lavorare sul cambiamento climatico. E anche qui altra grande delusione. Obiettivo degli anni 90 era dedicare lo 0,7% del PIL perché in qualche modo si riequilibrassero le cose. Andiamo a vedere l'Unione Europea, che è comunque il continente che destina di più, 0,46, l'Italia 0,25. Non abbiamo mai raggiunto lo 0,7. Ogni anno investiamo meno fondi, questa è la verità, e in questo 0,25 si conteggiano l'emissione alla Guardia Costiera Libica, gli aiuti alla Tunisia, che stiamo pagando perché rimandi le persone nel deserto perché muoiono, gli aiuti, come dire adesso, l'accordo con l'Albania. Questi fondi qua vengono conteggiati come aiuti alla cooperazione. Allora, però, io da buona cooperante vi dico che se un fondo non serve a migliorare la vita delle persone sul posto, perché non c'è un nuovo pozzo, non c'è una nuova scuola, non c'è una strada, non sono dei fondi che servono per la formazione dei giovani, non è un microcredito per favorire lo sviluppo delle donne, quella cosa lì non è cooperazione allo sviluppo, è la nostra politica estera camuffata da un'altra cosa, dove imponiamo e ricattiamo i paesi perché tengano lontano dai nostri confini il numero maggiore di persone che avrebbe diritto di entrare e di fare domanda d'asilo. Quindi questo è il quadro internazionale. Dentro questo quadro internazionale, allora, le cose cominciano ad assumere una proporzione diversa, comincia a essere un pochino più chiara quali sono le politiche europee, su cui non mi soffermo perché immagino che sia la parte che coprirà Gianfranco, e quali sono anche le nostre. Per arrivare molto brevemente all'Italia e chiudere, ci sono quei tempi, giusto? Facendo questo tipo di politiche, che cosa facciamo noi? Non c'è fretta. Innanzitutto portiamo a un maggior aumento delle vite. Siccome non ci sono dei canali legali di ingresso, queste persone sì, sono costrette a fare dei viaggi sempre più pericolosi. Il 2023, che è stato l'anno della tragedia di Cutro, è l'anno in cui le persone nel Mediterraneo sono morte di più. E questo perché noi in realtà da anni non facciamo delle reali politiche di salvataggio delle persone nel Mediterraneo. Noi abbiamo tutti gli strumenti per sapere ogni ago che si muove nel Mediterraneo, ma noi sempre di più classifichiamo le operazioni come operazioni di polizia e non come operazioni di salvataggio. E quindi il 2023 si è chiuso con un bilancio di morti più alto anche degli altri anni. E quindi qua vedete il numero delle domande d'asilo europee. E possiamo dire che il 2023 si è caratterizzato in Italia per 7, 8, 9, 10 decreti, perché tra l'altro noi facciamo un sacco di decretazioni e di norme rispetto a questo tema, che numericamente non è di certo la nostra priorità. Io credo che questo paese abbia tante problematiche e anche tante sfide rispetto al futuro su cui sarebbe bene che si concentrasse, ma molta della nostra legislazione, molta della nostra opinione pubblica viene mantenuta inchiodata a questo tema che numericamente non è così significativo, ma su cui noi spendiamo tantissime energie. C'è un capitolo bellissimo nel volume a cura di Paolo Bonetti che racconta che cos'è stata la decretazione rispetto al diritto d'asilo tra il 2022 e il 2023. E quindi torniamo al discorso iniziale. Considerato che noi non stiamo lavorando per ridurre il numero dei conflitti, non stiamo lavorando per sviluppare questi paesi da cui le persone sono costrette a fuggire, non gli stiamo dando una possibilità legale di ingresso, dovremmo almeno responsabilmente aumentare i posti di accoglienza per le persone che scappano in cerca di protezione. Questo lo potremmo fare, no? Invece noi una programmazione non la facciamo, e siccome non facciamo una programmazione, quando le persone arrivano qua noi diciamo che siamo in emergenza. E dicendo che siamo in emergenza, che cosa facciamo? E qua veramente un colpo da maestro. Quello che facciamo ultimamente è dire: non ci sono posti, facciamo un decreto per stabilire che dove prima ce ne stavano 50 ce ne possono stare 100. Dove prima ce ne stavano 200 ce ne mettiamo 200, 400, e i bagni non importa se non sono più il numero sufficiente. I minori di 16 anni non li mettiamo più nei centri per i minori. Abbiamo circa 22.000 minori in accoglienza, numero assolutamente gestibile per un paese di 60 milioni. Avevamo all'inizio dell'anno 6.000 posti tutelanti per i minori, adesso ne abbiamo circa 8.000, vuol dire che tutti gli altri stanno in posti dove non dovrebbero stare. E abbiamo fatto un decreto legge che dice, vabbè, ma se hanno più di 16 anni li possiamo pure mettere nei centri con gli adulti e possiamo non dargli più tutta una serie di servizi. Facciamo delle norme che ci fanno violare i diritti umani di queste persone, che ci fanno violare le tre convenzioni di cui vi ho nominato prima e di cui siamo firmatari, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione dei diritti umani e la Convenzione del fanciullo. Ecco, se la strada continua a essere questa, di violare i diritti delle persone che dovremmo proteggere, di pagare degli stati dittatori per tenere il numero più possibile alto, beh, voi capite che comunque non stiamo giocando in una maniera equilibrata rispetto alle persone che avremmo invece il dovere di proteggere.
Vi presento Gianfranco Schiavone, lui è studioso di immigrazione internazionale, autore di numerose pubblicazioni specialistiche in materia di diritto dell'immigrazione e dell'asilo. Oltre al rapporto della Fondazione Migrantes sul diritto d'asilo, collabora da anni alla redazione del rapporto statistico IDOS sull'immigrazione e dal 2019 sul mensile Altra Economia, dove cura la rubrica Il diritto di migrare. E a te la parola.
Grazie Luciano. Nella redazione insomma, del nostro rapporto seguo la parte europea. Da un lato noi abbiamo deciso, dopo le tragedie europee del Novecento, che di mettere al centro del nostro ordinamento internazionale i diritti umani e la tutela fondamentale dei diritti umani, tra cui il diritto appunto a cercare e godere asilo dalle persecuzioni, così dice la Dichiarazione Universale, che pur non essendo un testo vincolante è il primo testo, no? Che pone il diritto d'asilo come un diritto fondamentale dell'individuo e non più una concessione dello Stato. Questa è la grandissima differenza che abbiamo voluto, abbiamo cercato di fare appunto dopo quello che è successo qui, non altrove, appunto nel Novecento e in particolar modo dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo gli stermini di massa dei diversi, dei vari modi, no? delle varie diversità. Questo percorso poi si è strutturato chiaramente nelle normative che sappiamo, in particolar modo nella Convenzione di Ginevra del 1951 e poi nel diritto dell'Unione Europea, come dire, ha avuto una particolare evoluzione non solo per la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, no? ma anche per poi il percorso che c'è stato appunto di irrobustimento del diritto d'asilo per molti anni, quindi tanto che infatti per molti anni quando parlavamo di Europa parlavamo di un traino sostanzialmente, un traino rispetto appunto all'evoluzione, alle debolezze, no? Magari delle normative nazionali, ed il caso italiano era un caso di scuola se vogliamo, perché per l'appunto solo grazie alle normative progressivamente introdotte dall'Unione Europea, cioè le direttive e poi in maggior parte direttive e poi in alcuni casi regolamenti, l'Italia è piano piano diventato un paese che almeno in parte ha dovuto fare i conti col diritto d'asilo, che pur sancito nella sua Costituzione, ma questo fa parte delle nostre grandi contraddizioni, no? Cioè grandi principi e poca, no? E poca applicazione pratica. Comunque per l'appunto è proprio il diritto dell'Unione Europea che ha trainato, no? La situazione italiana e ha permesso alcune evoluzioni, la prima di tutte fondamentale l'evoluzione di un sistema pubblico di accoglienza che prima dell'anno 2002 in Italia non esisteva assolutamente nulla, esistevano singoli interventi spot a seconda dei momenti, misure straordinarie per i profughi dell'ex Jugoslavia, misure straordinarie per la Somalia, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, appunto, tra il 2002 e in realtà il 2005, più 2005 è l'anno in cui la direttiva europea sull'accoglienza entra in vigore a tutti gli effetti operativa, no? Del recepimento in Italia, l'accoglienza diventa un dovere dello Stato e un diritto dell'individuo. Quindi vedete che arriviamo a tempi molto, molto, molto recenti. Vi dico questo perché per molto tempo appunto c'è stato questo percorso tutto sommato abbastanza positivo, pieno di grandissime contraddizioni, ma che ci ha portato appunto a stabilire in Europa che esiste un diritto, no, di accoglienza, a allargare le maglie interpretative della Convenzione di Ginevra, a prevedere un diritto alla protezione sussidiaria, appunto, che come dice il nome è, come, appunto, affianca la Convenzione di Ginevra e la completa per molti aspetti nei confronti di coloro che non possono avere una persecuzione, che non hanno una persecuzione individuale, ma fuggono da condizioni di grave rischio, no, derivante da situazioni di pericolo sostanzialmente collettivo. Insomma, ci sono procedure comuni, eccetera, eccetera. Alcuni errori clamorosi, no? Come la vicenda del regolamento Dublino, che non ha mai funzionato fin dall'inizio, anzi ha creato dei enormi problemi applicativi, però insomma un percorso di evoluzione. A un certo punto qualcosa si è rotto. Che cosa si è rotto? E quando? Quando non è che ci sia una data, anche se per certi aspetti io la metterei come data, anzi tutti la mettiamo sostanzialmente, siamo tutti d'accordo, diciamo, chi studia questi temi, sono gli anni 2015-2016, quando c'è la principale crisi in Europa, no? Cosiddetta crisi dei rifugiati siriani, sostanzialmente, l'arrivo, no, di un numero rilevante di persone, e l'inizio dell'epoca della paura, sostanzialmente. L'epoca della paura produce l'anno successivo, dopo un inizio che sembrava essere capace di gestire, no, gli arrivi di quella crisi, e alcuni paesi l'hanno anche gestita, perché ricordo che la Germania in particolare l'ha gestita con una certa capacità. Comunque complessivamente, culturalmente, diciamo, c'è un grandissimo, inizia lo sbandamento sostanzialmente che viviamo tutt'oggi, e inizia quella che noi potremmo appunto chiamare la politica della esternalizzazione, e cioè cerchiamo dal 2016, è il primo grande esperimento funesto, è quello con la Turchia, che ha trasformato questo paese nel paese con il maggior numero di rifugiati al mondo, ma forzati, nel senso che non è che le persone desiderano di rimanervi, siamo a circa 4 milioni di persone, un paese contenitore di rifugiati o paese di confinamento, quindi tornerò anche al tecio, cioè torno qui a riecheggiare il tema del libro di cui parleremo. Abbiamo cominciato a creare una politica nella quale l'obiettivo è cercare qualcuno al di fuori di noi che tenga le persone che per noi, sostanzialmente. Questo qualcuno sono diventati, diciamo, i soggetti più incredibili e più inaffidabili. Anzi, più sono inaffidabili e più sono problematici, più sembra che noi abbiamo una perversa attrazione. Per cui la Libia lo è diventato, il Niger lo è diventato, altri paesi, i paesi della rotta balcanica, abbiamo cercato di farli diventare come tali. Cioè lo scopo è cercare di trattenere, confinare per i rifugiati al di fuori, per l'appunto, perché abbiamo cominciato ad avere paura, nonostante i dati sono quelli che Cristina ci ha raccontato, e cioè in Europa i numeri sono estremamente modesti, e se noi dovessimo avere un vero programma internazionale di azione sull'asilo, il programma si dovrebbe porre come obiettivo quello di un ingresso protetto di un maggior numero di rifugiati in Europa verso un almeno tendenziale riequilibrio della situazione internazionale che vede ben altri i paesi sono appunto alle prese con situazioni molto molto difficili, e l'Unione Europea, qualunque sia il parametro che vogliamo mettere, la popolazione, il reddito, appunto noi saremmo del tutto al di sotto di un piano che potremmo definire un piano appunto di attuando un principio di solidarietà, di equa redistribuzione delle responsabilità. Questo piano non esiste, questo l'avete capito, cioè non esiste nessun programma internazionale in questo senso, non esiste neppure un piano, nessuno lo propone, come spesso dico, non c'è pericolo, non troviamo un politico che lo proponga assolutamente a livello internazionale, e se anche dovessimo trovarlo probabilmente si chiamerebbe la Croce Rossa per farlo portare via, insomma, sostanzialmente, eppure sarebbe l'unica persona che direbbe la cosa vera. cioè che noi abbiamo bisogno di un piano di redistribuzione, no, per portare dei rifugiati per l'appunto in Europa e appunto tra l'altro combattere in questo modo il traffico internazionale e andare verso una situazione di più equo appunto ripartizione delle responsabilità. Non l'abbiamo, le persone comunque in minima parte arrivano, noi siamo andati dentro un circuito per l'appunto di paura che si è autoalimentato in questi anni e che ha avuto e che ha tuttora anche delle ricadute giuridiche gravissime, veramente gravissime, perché noi siamo dentro una contraddizione, ripeto anche qui, molto molto evidente, fra il fatto che noi dobbiamo rispettare o affermiamo di voler rispettare, no, le normative che ci siamo dati, che hanno rimesso, anzi che hanno messo appunto il rifugiato al centro, no, della nostra azione, per cui appunto c'è un diritto dell'individuo, diremmo un diritto soggettivo perfetto, ma in effetti un diritto fondamentale della persona a appunto poter arrivare, entrare e, se titolare diciamo di questo diritto, poterlo esercitare, il fatto che per l'appunto non è più un diritto di pochi, ma ci pone un enorme problema, no? Non a noi in questo momento, ma pone in astratto un grandissimo problema di sostenibilità che non va negato, ci ha portato per l'appunto a capire come fare in modo di stare in una contraddizione che non possiamo sciogliere, cioè come da un lato rispettare queste norme e dall'altro violarle. E noi di fatto gli ultimi 10 anni sono caratterizzati, qualsiasi fenomeno che voi vogliate esaminare, è caratterizzato dalla stessa, diciamo, dinamica di fondo, e cioè come svuotare di effettività e di significato le nostre normative facendo finta di mantenerle. Per cui che chiamiamo i respingimenti illegali riammissioni informali, che chiamiamo il finanziamento a paesi terzi perché trattengano, impediscano gli arrivi dei rifugiati, sostegno a paesi terzi per lo sviluppo del sistema asilo. Sono tutte parafrasi, finzioni linguistiche per indicare sostanzialmente delle procedure e delle volontà di svuotamento del sistema d'asilo, perché noi siamo entrati in questa fase, no? Per l'appunto terrore sostanzialmente, no? di pensare che noi non possiamo gestire questa situazione mantenendoci fedeli a quello che abbiamo detto di essere. E quindi viviamo veramente una situazione schizofrenica. Questa situazione si è spinta, devo dire, sempre più avanti e si concretizzano, cerchiamo anche di spiegare nel volume, sia in misure appunto di fatto, cioè svuotamenti di fatto, per cui noi esistono le normative ma non le applichiamo o le neghiamo, ma anche a diciamo modifiche il più possibile, diciamo, di queste stesse norme, in modo che ci avviciniamo, no, a quello che vogliamo, cercando di eroderle e quindi di modificarle entro un certo limite. Questa seconda fase è in atto in questo momento ed è caratterizzata dai tentativi che voi vedete, l'accordo Italia-Albania per ricollocare persone fuori dal territorio, l'accordo Gran Bretagna-Ruanda, sono tutti tentativi di quello che potremmo dire appunto più che un'esternalizzazione, no, nel senso classico, un tentativo per l'appunto di impedire l'accesso al territorio forzatamente, trasferire le persone in paesi terzi, nel caso addirittura del Ruanda vendere le persone, perché quella è una vendita di persone che si prevede che non tornino. Nel caso dell'accordo Italia-Albania è più complesso, ma non ne voglio parlare qui, casomai se volete fare domande ne parliamo. Come dire, io e tanti altri dell'ASI l'abbiamo esaminato in maniera, penso, abbastanza accurata. Queste politiche si associano però appunto alle modifiche del diritto dell'Unione Europea. Abbiamo cominciato ad intaccare quel diritto che abbiamo costruito nel corso dei precedenti 20 anni e che sostanzialmente andava verso un principio di inclusione e di appunto attuazione effettiva del diritto d'asilo, con molte contraddizioni, per carità, però l'abbiamo cominciato ad intaccare. E adesso stiamo andando verso una fase estremamente pericolosa, perché alla fine, diciamo, di questa infelicissima legislatura dell'Unione Europea, devo dire, è la più infelice di quelle che io ricordi, si andrà a votare delle riforme. Che cosa andiamo a dire in queste riforme? Andiamo a dire delle cose veramente pesantissime, no? E in particolare la più pericolosa, è quella che tra l'altro in parte potrebbe riguardare anche questo territorio, anche se questo, lo ricordo, è frontiera interna, non frontiera esterna, quindi è una dinamica completamente diversa anche rispetto a queste riforme, però la più pericolosa è il futuro regolamento procedure, il cui obiettivo è, rispetto alle persone che sono arrivate, quindi non siamo riusciti a bloccarle, quindi ormai sono arrivate qui, quindi qual è il nostro, qual è il, quello, cioè cosa ci proponiamo di fare? Ci proponiamo di allargare a dismisura quello che era stato inizialmente pensato come una procedura residuale e limitata, e cioè le cosiddette procedure accelerate di frontiera, con nel frattempo detenzione o trattenimento amministrativo, chiamatela come volete, ma quella è la sostanza, del richiedente asilo che verrebbe bloccato, trattenuto, le domande di asilo verrebbero esaminate in maniera estremamente accelerata, di fatto è un eufemismo per dire sommaria. Pochissime garanzie in sede, diciamo, poi di contenzioso, no? Avverso la decisione negativa, e allontanamento il più veloce possibile attraverso un meccanismo che vi stupirà, soprattutto stupirà chi non segue gli aspetti giuridici, che è la finzione del non ingresso, cioè le persone sono qui ma non ci sono. Voi siete in questa sala ma è un errore, non ci siete. Le persone vivono una condizione di sospensione, quindi noi stiamo andando verso una situazione molto pericolosa. Quello che vi dicevo prima, poi tradotto nel suo significato, diciamo, più evidente, è quello di applicare, diciamo, una forma di limitazione della libertà non in base a quello che tu hai fatto, ma a quello che tu sei. Io ti posso trattenere perché tu sei un rifugiato, e domani io ti posso trattenere perché tu sei, e voi mettete i puntini, sostanzialmente. Quindi in realtà stiamo andando veramente molto velocemente verso, sì, non dico un baratro, ma veramente potrebbe diventare un baratro, no? E tutto questo perché non stiamo capaci di gestire questo cambiamento, no? Basta in realtà semplicemente pensare che si deve gestire un cambiamento storico, e come tutti i grandi cambiamenti storici ha aspetti positivi e aspetti negativi. Saremo valutati per la capacità di saper guidare questi cambiamenti. Mi fermo qua, vi ringrazio.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.